Grand Hotel Voltaire con Fabio Regina.
Benvenuti, benvenuti a una nuova puntata del Grand Hotel Voltaire e oggi ritorniamo nella nostra sala dei giochi, la sala della fantasia, della passione per il gioco e anche la sala dell'immaginazione, perché il gioco e il mondo anche dei comics e i cosplay sono dei mondi fantastici che ci portano appunto al di là del nostro immaginario, ci portano in mondi fantastici. E oggi con me, come sempre, in questo nostro viaggio, in questo mondo e questi mondi fantastici, c'è sempre Federico Pierlorenzi. Ciao Federico.
Salve a tutti, bentrovati, e abbiamo una sorpresa da Bravo Caronte. La volta scorsa vi ho portato Virgilio, che sarebbe Giulia con il cosplay, questa volta invece vi ho portato Beatrice.
E beh, quindi già siamo veramente, ci hai portato a un livello alto, molto alto, quindi sei diventato addirittura un novello Dante che quindi va a vedere i vari mondi e alla ricerca di Beatrice, e l'hai trovata, quindi a questo punto hai trovato Beatrice.
Esatto, esatto, da Caronte il Dante sei tu che indaghi, e quindi io da Caronte ti presento Barbara, che è la nostra esperta di fumetti e anime.
Ciao a tutti, grazie per le bellissime parole e mi fate diventare rossa.
Allora, cominciamo? Cominciamo questo viaggio nel mondo dei fumetti. Prima domanda alla nostra cara Barbara.
Vai.
Vediamo se si è preparata. Allora, fumetti. Noi abbiamo un miliardo di possibilità. Abbiamo fumetti italiani, fumetti americani, fumetti giapponesi. Ultimamente poi ci sono tante novità che poi ci aggiornerà Barbara su queste ultime novità. E quindi io direi, tu, quando hai incontrato il mondo dei fumetti la prima volta, cos'è successo? Raccontaci.
Allora, ero una bambina piccolina, ho conosciuto i cartoni Dragon Ball, Pokémon, quando andavo alle scuole, e da lì mi sono appassionata. In particolar modo il mio primo fumetto, il mio primo manga che ho preso è stato Il giocattolo dei bambini, chiamato in Italia Kodomo no Mocha in originale, scritto da Amy Obama nel 94. Ho conosciuto intorno agli anni 2000, se non mi ricordo male, in Italia. E in Italia è conosciuto come nome di Rossana, il cartone Rossana, quindi fantastico. E da lì niente, sono sprofondata in questo mondo e ho iniziato pian piano a esplorarlo sempre di più, e ho una libreria tutt'oggi che non so più dove mettere le cose perché continuo a comprare compulsivamente volumi, e questo è un enorme problema.
Posso testimoniare, ho visto la libreria in doppio strato, no? Ci sono quelli dietro e quelli davanti, perché riempie tutto il mobile.
C'è quello dietro che non vedi.
Esatto.
Poi sicuramente ci sono quelli trasversali, quelli messi di taglio trasversale, quelli orizzontali, insomma bisogna sempre trovare un posto per questi fumetti, perché solitamente poi veramente prendono uno spazio enorme, sono... ma comunque tutto ciò che riguarda il collezionismo in realtà è anche questo.
Sì, assolutamente, anche perché poi è bello andare a trovare casomai le prime edizioni. Sono riuscita a recuperare esempio di un'altra autrice che mi piace tantissimo, la Yazawa, che è appunto l'autrice di Nana, e una delle prime edizioni, per la precisione è la seconda ristampa di Paradise Kiss, un bellissimo capolavoro, e ce l'ho rigorosamente imbustato, anche perché si rovinano, anche i primi volumi quando si aprivano la colla era finissima e si rompono, quindi dopo li leggi una volta, li chiudi e speri che non si rovinino ulteriormente.
Si sfaldano i fumetti antichi, sì, ne conosco un paio. Sì.
Quindi siamo a livelli proprio praticamente di libri antichi che bisogna, fra un po' li dovrai tenere con dei guanti, piano piano li dovrai aprire con dei guanti, perché, ma poi credo anche che ci abbiano un valore o no?
Alcuni sì, perché comunque no, il fumetto non viene ripubblicato regolarmente, anzi ce ne sono alcuni che sono effettivamente introvabili, quindi ora prendo un altro titolo, Sailor Moon. I primissimi volumi di Sailor Moon in Italia sono arrivati come gli spillati che noi conosciamo dei fumetti americani, in realtà non sotto forma di tacbon, comunque il volumetto, quindi erano piccoli, con la lettura all'italiana, non la lettura alla giapponese, quindi al contrario, e sono introvabili. Se si cerca su eBay arriviamo a cifre anche molto alte.
E io invece ho un po' di curiosità, un po' di domande, perché un pochino ti conosco, so che sei patita, no? Vai in giro per fiere, qua, lassù e giù. Qual è stato il tempo di attesa più lungo che hai fatto per farti autografare un fumetto dall'autore?
Allora, il tempo di attesa più lungo penso che ce l'ho tuttora, cioè perché un volume giapponese non ce l'ho autografato, mi piacerebbe tantissimo ma non ce l'ho.
Quindi sei ancora in attesa che te lo autografi.
Sì, esatto. Okay, ottimo. E ad oggi posso dire Mirka Andolfo, un'attrice italiana molto in voga in questo momento, veramente brava. Una delle sue ultime opere appunto è un manga, Sweet Paprika, la versione Hot Paprika, molto bello, a me piace tantissimo il suo stile di disegno, e bella, e due lucca fa ho atteso un bel po' per riuscire a farmi fare l'autografo, quello è uno dei più lunghi.
Un bel po', mezz'ora, un'ora, due ore?
Sono andata davanti allo stand in coda, che erano prima delle 9, sono uscita alle 10:30, 11, non mi ricordo, tanto.
Quindi sì, un paio d'ore in fiera, a vedere tutta la fiera che si muove, tu stai lì che aspetti, ci vuole proprio dedizione.
Beh, questa è la passione che ti porta a fare questo, perché sinceramente stare 2 ore in fiera, aspettare la firma su un volume, è sicuramente, se non c'è dietro una grande passione, difficilmente poi uno riesce a fare questo. Ma qual è il fumetto che tu ami di più?
Aia. Vabbè, facile questa in realtà, l'ho già nominata prima, la Yazawa, e Nana è il fumetto per eccellenza che trovo più bello in assoluto, per quanto è un colpo al cuore perché tutt'oggi non è completo e non sappiamo se lo completerà mai, quindi siamo in attesa.
Cioè è un'opera incompleta?
Sì, assolutamente sì, l'ultimo volume risale al 2010, se non ricordo male, ci lascio oltretutto con un cliffhanger altissimo, cioè proprio da dire no, non puoi interrompere l'opera in questo momento, però per problemi di malattia si è interrotta più di una volta e tutt'oggi non abbiamo un seguito.
E quindi adesso tocchiamo anche un tasto dolente del collezionismo, che vale non solo per i fumetti ma magari anche per le serie animate, per le serie televisive. Io mi ricordo anni fa quando uscì Il Trono di Spade, io non lo vidi e dissi vedo tutto insieme quando finisce l'ultima puntata, perché se questo schianta prima io poi rimango appiccato. E quindi la domanda è, di quelli che conosci tu, quali sono le serie secondo te che sono rimaste impiccate, non sono state concluse e che invece magari meritavano un proseguio?
Allora, io non ne conosco tantissime in realtà. Il genere che leggo io principalmente, che è il genere shoujo, quindi comunque un genere prettamente femminile, sono comunque abbastanza brevi racconti, quindi bene o male sempre conclusi. I più grandi incompleti ad oggi rimangono appunto Nana, Berserk, anche lui è un titolo che è rimasto in sospeso per via appunto della morte dell'autore recentemente, anche lui non è moltissimo che ci ha lasciato, però si dice che ha lasciato talmente tanto lavoro a casa che i suoi aiutanti possono continuare a scrivere, ma non si sa se verrà fatto. Uno degli ultimi volumi che stava facendo Akira Toriyama, l'autore appunto di Dragon Ball, che è mancato il 1° di marzo appunto, quindi una delle più grandi perdite in questo momento, e stava andando avanti anche con alcuni volumi di Dragon Ball, e hanno sospeso ad oggi la serializzazione, quindi a quanto pare non avrà poi un proseguo. Sono tante, Hunter x Hunter, lentissima l'avanzamento dell'opera, sono veramente a passo lento, anche perché se esce un volume l'anno è tanto a volte.
Ma una cosa che allora molti nostri ascoltatori e molte nostre ascoltatrici magari non sanno, perché questo è un mondo, anche io mi immagino il comics, molto complesso. Adesso è usato un termine per definire questo un fumetto, no? Shoujo, non ho capito bene. Ecco, ma come si classificano i fumetti? Cioè, ad esempio, l'anime e shoujo, cioè, che cosa significano questi termini? Dacci, facci un vademecum, un organigramma di questi fumetti.
Ok, allora, ai giapponesi piace tantissimo catalogare ogni santissima cosa, quindi è tutto catalogato. Parlo di quelle un po' più grandi come, diciamo, come settori, e sono appunto i fumetti prettamente per i bambini, quindi i cosiddetti kodomo. Età circa fino agli 11 anni, quindi molto per i bimbi piccoli, Doraemon, grandissimo manga Kodomo, che oltretutto è vecchissimo, perché parliamo di un, andava a strisce nel 1969, quindi è vecchissimo all'atto pratico e tuttora in voga comunque. E poi ci sono i shoujo, appunto la storia romantica ambientato principalmente in ambiente scolastico, quindi per un target prettamente femminile, età adolescenziale. Poi da qui c'è tutta una serie di sottocategorie che si possono allargare. Poi c'è ovviamente tutta la parte un pochettino più matura, sempre riguardante il settore un po' più femminile, che può essere appunto il josei, che è tutto quel settore delle donne un po' più mature, quindi le lavoratrici che affrontano la vita, che comunque sia nelle relazioni che nell'aspetto lavorativo viene ampliato un pochettino l'aspetto. Poi c'è la parte invece che è un pochetto più rivolta verso i maschi, quindi i shonen, che sono tantissimi e sono i principali anime che effettivamente vengono conosciuti, oltretutto One Piece, Dragon Ball, Naruto, l'elenco è veramente lunghissimo. Questi, poi ci sono invece i seinen, che è più o meno all'opposto del josei, nel senso è riservato, comunque è rivolto più che riservato ad un pubblico più grande, non è detto per forza maschile, che anche qui ha tematiche un pochettino più profonde. E poi iniziamo con tutte le sottocategorie, quindi boys love, gli yuri, eccetera.
Quindi parliamo veramente di un mondo variegato proprio al massimo livello, un po' comunque anche, come dicevi tu giustamente, anche un po' figlia della cultura giapponese, quindi questa particolarità, avere sempre tutto molto particolareggiato e curato nei minimi dettagli. E tu Federica, adesso te faccio io a te la domanda però, ma a te qual è il fumetto che proprio dici, ah, questo è proprio il non plus ultra per te, chiaramente per il tuo gusto, qual è il fumetto che ami di più?
Allora, io posso dare due risposte. Quella infantile, di quando ero bimbo, il primo fumetto, il mio primo fumetto, che ovviamente è la Mu, e c'è poco altro da dire, non si aggiunge altro. E poi invece c'è la risposta un po' da paragnosta. La risposta da paragnosta, adesso la butto là così apriamo anche la seconda parte dell'argomento, è di Giotto. Perché Giotto ha dipinto sulla storia di San Francesco, lo troviamo ad Assisi, e quello è un fumetto. E quindi apriamo il secondo discorso. Se guardiamo dal punto di vista dell'essere umano, dalla preistoria noi facciamo fumetti. È un modo di comunicare internazionale. Anche persone con lingue diverse, grazie ai disegni, possono comunicare. Quello che un po' si è evoluto col discorso, no, del meme su internet, no, sui social. La faccina che ride, che io sia italiano, americano, giapponese, curdo o qualsiasi altra nazionalità, la faccina ride per tutti. E quindi l'universalità del disegno, e questa è una cosa secondo me importante.
Allora, siccome adesso veramente stiamo uccidendo Dante, prima l'abbiamo evocato, adesso c'è l'anima di Dante che sta girando sopra di noi, ho tirato fuori dei termini di un italiano aulici, di un italiano improbabile. Comunque so che insomma l'idea è anche di aprire questa pagina interessante, è anche abbastanza complessa, appunto, di questo legame, appunto, anche se vogliamo dire non solo culturale ma anche psicologico dell'essere umano, la necessità e la volontà e il desiderio di rappresentare con dei fumetti, storie, immaginari o meno. Però allora adesso ci prendiamo una pausa musicale, ma lo facciamo dire alla nostra Beatrice. Che ci stava allietando, ecco, ci ha portato nel paradiso dei comics, e quindi adesso chiediamo a lei qual è il brano musicale che, insomma, vorresti ascoltare.
Beh, in onore appunto del grande maestro di Akira Toriyama, che appunto è venuto a mancare adesso il 1° di marzo, Dragon Ball.
Allora sicuramente metteremo Dragon Ball e poi subito dopo ritorniamo e continuiamo a parlare appunto di comics. Rieccoci nuovamente al Grand Hotel Voltaire e a Giochi in Gioco per parlare di comics, e quindi ritorniamo dove ci eravamo lasciati, ossia quanto è importante il fumetto da un punto di vista anche proprio, dicevamo, non solo culturale ma anche psicologico quasi, delle, per le persone. Quindi quanto è importante, dove ci porta il fumetto, la fantasia, la storia del fumetto, dove ci porta e dove ci può anche in qualche maniera indicare una strada, un'idea, anche una prospettiva per la società futura.
Vado io, allora, prima parlavamo del Giappone grazie alla nostra cara Barbara, e secondo me il fumetto ha educato generazioni di giapponesi. Aver categorizzato, aver fatto questo, io faccio l'esempio, arrivavano i cartoni in Italia e non capivi nulla perché erano cartoni che erano stati disegnati per gli adulti e poi tagliati e fatti a pezzi, e te c'avevi, che ne so, Johnny e quasi magia, e c'era una puntata di 20 minuti che in realtà erano tre messe insieme perché hanno tagliato tutta la parte che non era adatta alla censura italiana, insomma, per la fascia d'età a cui era rivolto. E secondo me c'è questa cosa di comunicare attraverso le immagini, e la comunicazione avviene su due livelli. Uno è quello tra virgolette istituzionale o paraistituzionale, che è quello della cultura in cui viviamo, no? E quindi tutta la categorizzazione, fumetto mirato a questa cosa, fumetto mirato a quest'altra, come ci si comporta, cosa potrai trovare in futuro, no? È un po' come le fiabe dei fratelli Grimm che ci raccontavano, no? Occhio che se vai nel bosco incontri il lupo, no? Tutte queste cose qua. E col fumetto è un modo diretto per arrivare a trattare certi temi. Dall'altro lato, e mi metto dalla parte degli autori, e qui abbiamo Barbara che è anche disegnatrice ma non l'ha detto, l'autore esprime quello che ha dentro, è un modo di dare forma a ciò che hai dentro. Noi nel percorso di individualizzazione, cioè noi diventiamo individui, abbiamo bisogno di vedere quelle parti nostre che non vediamo, e dobbiamo dargli una forma, cercare di capirle, cercare di portarle da uno stato di incoscienza a uno stato di coscienza. In che modo si fa? Quando io parlo con te, ti racconto i miei sentimenti, gli do una forma, e nel raccontarli a te io ci capisco un pochino più di me. Il disegno è un'arte potentissima in questo, perché al di là delle parole è ancora più potente, è ancora più diretto. Un colore, un'espressione di un viso, un tratto leggero, calzato, danno un'emozione, danno forma appunto a un qualcosa di inconscio che noi abbiamo dentro e che spesso e volentieri facciamo gran fatica a riconoscere. E quindi questo è, non è un caso che dalla preistoria ci abbiamo sto vizio da esseri umani di disegnare, ecco.
Sì, beh, giustissimo, alla fine ora parlo prettamente appunto del manga giapponese. I temi sono veramente i più ampi, spaziamo dal classica relazione, come approcciarsi ai primi amori, quindi cose molto semplici, come andare casomai a interpretare la propria sessualità, appunto con tutti i fumetti riguardanti il settore dei boys love, che tutto sommato appunto è nell'anche capire se stessi. Parlando prima appunto di Nana, che rimane tuttora la mia opera più preferita comunque, e lì abbiamo gli argomenti più disparati, parliamo dalla dipendenza, alla droga, la musica, perché comunque si parla di band musicali e si fa appoggio ai Sex Pistols, parliamo di moda, l'autrice è sempre stata ispirata da Vivienne Westwood, quindi comunque c'è anche tutta una storia culturale a livello di moda. Sempre parlando di loro, esempio, tutt'oggi è stata lanciata da pochissimo una linea di abiti da sposa ispirata e disegnata in collaborazione con l'autrice di Nana. Sono abiti stupendi, quindi tuttora fa moda. Jimmy Choo ha fatto una serie di linee di scarpe ispirate a Sailor Moon per festeggiare i 30 anni della serie, bellissime. Comunque il manga racchiude tanto, racchiude i sogni di quando eravamo bambini, che parla di maghette, dell'aspirazione di avere dei superpoteri, o comunque appunto a moda, musica, c'è veramente di tutto e di più, fino anche a mistero con i manga quelli un pochettino più profondi o distopici tipo Psychopass, che è veramente pesante, o Tokyo Ghoul, molto difficile comunque da digerire.
Allora adesso, però, adesso svelo una cosa. Allora, io sono un appassionato da profano, no, profanissimo, no, profano, profanissimo dello steampunk. Allora, lo steampunk, ad esempio, ma poi faccio questo esempio, ma magari lo si può allargare ad altri generi anche di anime, dà a mio giudizio anche una, come posso dire, un'idea di società, ossia immaginare una società di un'età vittoriana dove c'è la macchina che oggi noi abbiamo come il nostro computer, però a vapore. Secondo me dà questo legame, anche questa idea di ripensare anche alla nostra società, in quello in cui viviamo noi oggi, cioè in creare questa ambientazione un po' fuori dal tempo in realtà, ma che ci porta anche una relazione diversa appunto anche con quello che noi viviamo, con le macchine, perché noi oggi viviamo in stretto contatto con le macchine. Quindi i fumetti, gli anime, i manga, tutto questo mondo servono anche a lanciare dei messaggi sociali, cioè a dare un messaggio e dire: beh, questa società così magari non va, attenzione, potremmo pensare, immaginare una società diversa?
Sì, ce ne sono tantissimi. Uno degli ultimi che ho visto, comunque che ho letto, si chiama Perfect World, è un josei come storia, molto bello, perché parla della disabilità, quindi questo ragazzo che perde l'uso delle gambe per via di un incidente e della sua rivincita, quindi continuare a perseguire il suo sogno, quindi comunque riesce a diventare architetto in una società dove ancora le barriere architettoniche si fa un po' fatica a concepirle, per quanto possa essere invece futuristico tutto sommato il Giappone, e tutti i problemi che ne conseguono, quindi l'avvicinarsi a una relazione, a una famiglia e tutto quanto. Un altro può essere, che invece questo è proprio in sta uscendo in questo periodo sia il manga che l'anime, A Sign of Affection. E molto bello, che parla invece di una ragazza sordomuta, quindi di lei che appunto cerca di comunque trovarsi questo spazio nel suo mondo, comunque provando a fare l'università, e pian piano scoprire tramite una relazione con un ragazzo che invece è abituato a imparare tantissime lingue, perché studia appunto lingue, a relazionarsi con gli altri, a trovare anche lei comunque un posto nel mondo. Ci si può aspettare un po' di tutto sul manga.
Sì, a me viene in mente, sempre, dopo rompo sempre le balle, la poesia, la radice della parola poesia è la poietica, cioè è il mio punto di vista del mondo, cioè il mio modo di vedere il mondo in cui sono non mi piace. Qual è il mondo, come sarebbe il mondo se mi piacesse? Quale sarebbe il mondo che potrebbe piacermi? E quindi tutti gli autori, ovviamente nelle arti visive ancora di più, e quindi abbiamo fatto già questo discorso qualche puntata fa sul fatto che l'occhio nell'essere umano è l'organo più sviluppato di percezione, posso disegnare questo. A me viene in mente Neo Genesis Evangelion, no? È questo mondo futuristico dove c'è questa cosa, quest'altra, ma alla fine definisce, tutti gli anime, tutti i fumetti definiscono il mondo per come non è, e quindi posso permettermi di giudicarlo, perché noi viviamo comunque in una società, in questo periodo storico, dove è difficile dire questa cosa non va bene, perché poi tutti ti danno contro. Adesso siamo nel mondo dei social media, quindi qualsiasi, anzi social media perché viene dal latino, qualsiasi cosa io scrivo lì posso essere distrutto in 4 secondi netti, la mia carriera può salire e scendere nell'arco di 24 ore e arrivare a milioni di pollici alti o pollici bassi. Quindi se noi ragioniamo questo, su questo, in realtà con i fumetti, con i manga, con gli anime, con queste cose qua, con i racconti, con le fiabe dei fratelli Grimm, con tutto questo mondo di immaginazione e di fantasia, io posso permettermi di mettere sul piatto, a me, Asimov ad esempio, un altro scrittore...
Dove non si tocca.
Esatto. E creo un mondo diverso da quello di oggi, e quindi su quel mondo io posso riflettere. Su quel mondo posso giudicare, posso autorizzarmi a dire questa cosa va bene, questa cosa non va bene. Per poi, alla fine del libro, alla fine del fumetto, alla fine dell'anime, riportare l'esperienza nel mondo reale, guardarmi intorno e dire: beh, cos'è che posso cambiare? Cos'è che posso modificare? E quindi questo è il potere dei racconti. E secondo me il veicolo principe del nostro periodo storico dei racconti è proprio quello dei fumetti, dei manga, degli anime, eccetera eccetera.
Allora, io credo, purtroppo, ahimè, come sapete i nostri tempi sono limitati come tutto, insomma, però credo che questo sia il primo, diciamo la prima tappa di un viaggio che io mi auguro di poter continuare a sviluppare con voi in seguito, E quindi io, prima di salutare tutti quanti voi che ci avete ascoltato e chiaramente salutare anche i nostri ospiti, Barbara, so che hai comunque un profilo social dove metti anche qualcosa di te, e insomma, ecco, hai il tuo momento per dire dove poterti seguire.
Vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio.
Allora, innanzitutto, in realtà i canali dove mi potete seguire sono tantissimi. Il mio profilo social principale è Instagram, Babi88chan, sono io. Mi trovate con un bellissimo cappuccio giallo per il momento in testa. O se no, mi potete seguire sia su Twitch che su YouTube sotto la pagina A Casa di Paolo e Babi, che appunto siamo io e il mio futuro marito, che facciamo, snerdiamo, come si suol dire, su giocando ai videogiochi e rendendo insieme un pochettino le nostre serate.
E quindi magari parleremo anche di videogiochi, chissà, potremmo iniziare a parlare anche di videogiochi. Allora, io ringrazio Federico Pierlorenzi, il nostro caronte di Giochi in Gioco, ringrazio Barbara Piccini che ci ha dato veramente uno sguardo fantastico sul mondo dei fumetti e ritornerà sicuramente, io me lo auguro, prenotata, fissata. E quindi torneremo a parlare di fumetti, di comics, di anime, manga, boh, come li vogliamo chiamare. Non mi addentro nemmeno sui nomi giapponesi, se no mi perdo. Probabilmente parleremo anche di videogiochi. E quindi ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato e vi ricordo sempre che questa puntata, come tutte le puntate del Grand Hotel Voltaire, le potete trovare anche in podcast al canale GHV Open Space sulle piattaforme più conosciute, quindi le trovate su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, YouTube, Castbox, Podbean e Pocket Cast. Tutti i link li trovate sul sito ghvopenspace.com oppure li trovate anche nella bio dei nostri profili social, che sono GHV Grand Hotel Voltaire, sia su Instagram che su Facebook, quindi i classici social, noi ci limitiamo a questi per adesso, poi chissà, un giorno magari ci allargheremo. E con questo vi ringrazio a tutti voi e come dico sempre, da Fabio Regina passo e chiudo e arrivederci alla prossima, ciao!